L'archeologo musicale, archeologo musicale, archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. E l'archeologo musicale is knocking at your door, sta bussando alla vostra porta. Io sono Lelio Menicocci, vi do i miei saluti dai miei home studios di Napoli, dalle frequenze web di ADMR Rock Web Radio, dalle quali oggi parte questa nuova trasmissione che parlerà del 1969, nel quadro di quelle trasmissioni che esaminano delle annualità della musica rock in questi periodi fondamentali che sono gli anni 60 e gli anni 70. Certamente stiamo parlando di annualità talmente piene di proposte che è difficile fare delle scalette, questo è pacifico. Io ho scelto dei brani, ho scelto degli albums, però è chiaro che ci sarebbe tantissima carne al fuoco, ma purtroppo diciamo il minutaggio della trasmissione impone di fare delle scelte. Ciò non esclude che in un futuro potremo includere degli altri brani anche per il 1969, anno in cui i Led Zeppelin pubblicano i loro primi due album, Led Zeppelin 1 e Led Zeppelin 2, all'inizio dell'anno il primo e verso la fine dell'anno il secondo. Da questi albums, che sono fondamentali naturalmente per tutta la musica rock, vi propongo ora, mixati fra di loro, Good Times, Bad Times da Led Zeppelin 1 e What Is and What Should Never Be da Led Zeppelin 2.
Taking us down. Ooh, oh. you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be. Then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should we never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high.
Due album questi dei Led Zeppelin davvero fondamentali, album che hanno rivoluzionato sicuramente il rock, hanno posto le basi per l'hard rock e anche per l'heavy metal. Il primo album ha un sound più grezzo e più orientato verso il blues, con influenze che spaziano appunto dal blues al folk al rock psichedelico. Il secondo album segna una evoluzione verso un suono forse più personale, più potente, definito, con riff fondamentali, riff aiosa che resteranno nella storia, come quello dell'iniziale Wall of Love, Love, sicuramente uno degli intro più importanti della storia del rock. Pochissimi album possono vantare una prima track così potente e così impressa nella mente. Bob Dylan nel 69 pubblica Nashville Skyline, che rappresenta una svolta significativa per Dylan. Abbandona le sonorità folk rock e le liriche complesse dei lavori precedenti ed abbraccia un country, direi, più morbido e melodico. L'album per questo fu accolto con una certa perplessità dalla critica e dai fans, che non si aspettavano un Dylan così pacato e dall'approccio vocale più dolce e controllato. Tuttavia, a mio avviso, si tratta di un disco di grande qualità, con brani raffinati, una produzione essenziale che valorizza le atmosfere country. Un aspetto di spicco è anche la collaborazione con il grandissimo Johnny Cash, che duetta con Dylan nel brano Girl from the North Country, contribuendo a rafforzare l'autenticità di questo album. Per voi ho scelto questa I Threw It All Away, Mr. Bob Dylan.
Held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel. I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all it is. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be a hurtin' if you throw it all away. If you throw it all away.
Un altro album fondamentale è certamente quello di esordio di Crosby, Stills & Nash, che segna la nascita di una delle collaborazioni più influenti del rock, unendo le esperienze di Crosby dai Byrds, Stills dai Buffalo Springfield e Nash dagli Hollies, fondendo delle sonorità, delle ispirazioni, dei mood abbastanza differenti tra di loro. Con armonie vocali perfette e sonorità raffinate, questo album esplora dei temi personali e sociali, incarnando perfettamente lo spirito del folk rock californiano, di cui diventa davvero un caposaldo. Tra i brani spicca questa Wooden Ships che vi vado a proporre, che è scritta da Crosby, Stills e Paul Kantner dei Jefferson Airplane. La canzone descrive un mondo post-apocalittico in cui i sopravvissuti cercano di lasciarsi alle spalle la distruzione della guerra e cercano di ricostruire una nuova esistenza in libertà. Ascoltiamo quindi Crosby, Stills & Nash con Wooden Ships.
Something everybody everywhere does in the same language. I can see by your coat, my friend, you're from the other side. I just one thing I got to know. As we watch you die, all we can do is echo your anguish cries, stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need.
your sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away, where we might laugh again. We are leaving, you don't need.
Abbiamo accennato a Paul Kantner e parliamo appunto di Jefferson Airplane con questo album Volunteers, che è uno degli album più politicizzati dei Jefferson Airplane, un vero e proprio manifesto del movimento della controcultura di fine anni 60. Un album musicalmente caratterizzato da un sound rock psichedelico mescolato a influenze country e folk. Il brano Volunteers, che dà il titolo all'album, è un inno vero e proprio alla ribellione e all'attivismo giovanile, con un messaggio diretto di cambiamento e di impegno per costruire un mondo nuovo. Un ritmo incalzante, e liriche incisive, insomma la canzone incarna perfettamente lo spirito di rivolta e di speranza che animava la generazione del 69. È giunto il momento per te e per me, c'è la rivoluzione, vai alla rivoluzione. Forza adesso, stiamo andando verso il mare, c'è la rivoluzione, vai alla rivoluzione. Chi continuerà? Lo faremo noi. E noi chi siamo? Siamo i volontari d'America. Jefferson Airplane, Volunteers. Il 1969 è un anno che vede il mondo in grande fermento, tra speranze e tensioni. Negli Stati Uniti si vive l'apice della contestazione contro la guerra in Vietnam, con enormi manifestazioni pacifiste, mentre in Europa e in Italia il 68 continua a lasciare il suo segno, con scioperi, occupazioni e una crescente consapevolezza politica tra i giovani. E anche l'anno dell'adunaggio, che rappresenta il trionfo della tecnologia, è un simbolo di progresso ma anche di contraddizioni in un mondo segnato da disuguaglianze. In Italia il biennio rosso inizia a scuotere fabbriche e università, preparando il terreno per grandi trasformazioni sociali. Anche il cinema riflette questo spirito di cambiamento con opere che incarnano la ribellione e le inquietudini della controcultura. Un esempio emblematico è Easy Rider, il film manifesto della libertà e della disillusione della generazione hippie. Attraverso il viaggio on the road dei protagonisti, il film mette in scena il contrasto tra il sogno di una società alternativa e la dura realtà di un'America ancora profondamente conservatrice. La colonna sonora gioca un ruolo essenziale, con brani che catturano l'essenza di quell'epoca, tra cui The Ballad of Easy Rider, The Birds, che accompagna perfettamente il senso di malinconia e di ricerca interiore di questo importantissimo e iconico film.
The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take me from this road to some other town. To be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, keep me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree, go river, go, go to the sea, flow to the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down, take it from this road to some other town.
Restiamo dalle parti della California con il terzo album dei Grateful Dead, Auxomoxoa, pubblicato appunto nel 69, è sicuramente uno dei lavori più sperimentali della band. Il titolo stesso è particolare perché è un palindromo, cioè leggibile in entrambi i sensi, e sembra essere stato scelto per il suo suono evocativo e psichedelico, senza che vi sia un significato preciso. È un disco che segna un passaggio importante per i Dead, il primo in cui Jerry Garcia e Robert Hunter collaborano stabilmente nei testi, gettando le basi per il loro futuro stile narrativo. Musicalmente è un album che senz'altro spinge oltre la psichedelia dei primi lavori, grazie anche ad un uso innovativo dello studio di registrazione. Vi sono infatti sovraincisioni, sperimentazioni sonore mai tentate prima dalla band. Nella discografia dei Dead, Auxomoxoa rappresenta un punto di svolta tra la fase più acida degli esordi ed un sound più roots e folk rock che emergerà negli album successivi come Working Man's Dead e American Beauty. È un album che contiene molti classici che poi diventeranno dei must nelle esibizioni live della band. Uno di questi è China Cat Sunflower.
Come on, like a quilt style through the dream night. Cheshire like a diamond I jam. Underneath of all colors, blazing golden, string pivot to a double E waterfall over my back.
È il 1969, è l'anno di consacrazione dei Creedence Clearwater Revival, una delle nostre band preferite. Che dire dei Creedence? In quel periodo fu davvero una band prolifica. In soli 12 mesi pubblicano infatti ben 3 album, tra cui Bijou Country, che esce a gennaio e segna l'inizio praticamente del loro periodo d'oro. È un album che cattura l'essenza del cosiddetto swamp rock, un sound che richiama il profondo sud degli Stati Uniti. Ci sono infatti quelle tipiche atmosfere paludose dei dischi dei Creedence e un'energia grezza e viscerale. La voce di John Fogerty si staglia perfettamente in questo contenuto musicale e lo va a caratterizzare fortemente, soprattutto in questo brano di apertura, Born on the Bayou, manifesto perfetto di questo stile dello swamp rock, un pezzo evocativo, quasi ipnotico, in cui John Fogerty canta di un sud mitologico, immaginario, più che reale. Pezzo fantastico, un pezzo che è nei nostri cromosomi. Born on the Bayou, The Creedence Clearwater Revival. Per il grande Tim Buckley, il 1969 segna l'uscita di Happy Sad, che è un punto di svolta per Buckley. È un album che viene dopo Goodbye and Hello, che era stato un disco ancora legato al folk e alla canzone d'autore, ma in Happy Sad Buckley cambia completamente il suo percorso, la sua direzione artistica. Abbandona la forma strutturata delle sue prime composizioni e si immerge in un sound più libero e improvvisato, con influenze jazz e atmosfere dilatate. La sua voce, elemento caratteristico di Buckley sin dall'inizio, diventa con Happy Sad uno strumento espressivo ancora più fluido, accompagnata da arrangiamenti ipnotici. Tra i brani di Happy Sad vi propongo questa Buzz and Fly, che è uno dei pezzi più richiesti dal vivo, dal pubblico di Buckley. Un pezzo luminoso, arioso, che ha una semplicità melodica, ma delle aperture tipiche di questo nuovo percorso di Buckley. Tim Buckley, Buzz and Fly.
Name.
Questo era Tim Buckley. Nel 1969 i Beatles pubblicano quello che realmente sarà il loro ultimo album, cioè le loro ultime registrazioni contenute nell'album Abbey Road. In realtà successivamente verrà pubblicato l'album Let It Be, ma Let It Be è relativo a registrazioni antecedenti. I Beatles quindi tornano con Abbey Road a registrare nel loro studio di registrazione quello che praticamente li ha accompagnati dall'inizio della carriera sino al loro scioglimento, e producono un album fantastico, veramente un album che è dir poco resterà nella storia. Tra l'altro, diciamo, tutta la produzione dei Beatles si può dire non ha mai avuto una qualità men che eccezionale. L'album presenta delle caratteristiche particolari, ad esempio l'intera seconda facciata è occupata da una suite. Dopo l'iniziale Here Comes the Sun c'è questa suite composta da tante canzoni, anzi frammenti di canzoni, canzoni eccezionali, assemblate da Paul McCartney. Con tutta probabilità la prima suite della storia del rock. La copertina del disco è una delle più iconiche della storia del rock, una delle più famose, con i quattro che attraversano le strisce pedonali di Abbey Road, uscendo dagli studi e andando sull'altro marciapiede. Una copertina che effettivamente ha fatto la storia, e penso che ognuno che è appassionato di musica, che è andato a Londra, è voluto andare ad Abbey Road, ha voluto fare quell'attraversamento pedonale. Io l'ho fatto, naturalmente. È una copertina che, tra l'altro, secondo la storiografia del rock, contiene molteplici messaggi subliminali. Uno di questi sarebbe il fatto che McCartney viene ritratto attraversare queste strisce pedonali completamente scalzo. La leggenda vorrebbe che McCartney era scalzo perché in realtà il vero McCartney era deceduto 3 anni prima in un incidente automobilistico, e il McCartney nella foto in effetti altri non sarebbe se non un sosia del vero McCartney. E il McCartney nella foto era scalzo perché, secondo alcune culture, i defunti si seppelliscono senza scarpe. Inoltre McCartney nella foto tiene la sigaretta nella mano destra, mentre in realtà lui era notoriamente mancino. Beh, diciamo, è vero che questa è una ipotesi suggestiva, anche se presupporrebbe un evento luttuoso, cioè la morte del vero McCartney, ma la realtà era totalmente diversa. Infatti McCartney, vivo e vegeto, abitava a poche centinaia di metri dagli studi di Abbey Road, precisamente a Cavendish Avenue, dove aveva preso una bella villa, e quella mattina era sceso per fare la posa fotografica indossando dei sandali nuovi che però gli facevano male, per cui, arrivato agli studi di Abbey Road, decise di togliersi questi sandali e di farsi la foto completamente scalzo. Benissimo. Ora torniamo all'aspetto musicale, perché vi presento la prima traccia dell'album, la famosissima Come Together, che è un pezzo totalmente lennoniano ed è veramente un pezzo fantastico, e presenta il lato più rock, più soul dei Beatles, in particolare di Lennon. Come Together, The Beatles.
Yeah.
E se i Beatles sono a un passo dallo scioglimento ormai, nel 1969 i Rolling Stones stanno vivendo un momento di trasformazione perché pubblicano un album per loro molto importante che è Let It Bleed, un album che segna una svolta per gli Stones. Dopo il blues di Beggar's Banquet, gli Stones qui si spingono effettivamente un poco oltre, mescolando folk, country e gospel in un suono davvero più sporco, ecco, così lo possiamo definire, è crudo. È anche l'ultimo disco con Brian Jones, è il primo disco in cui Keith Richards prende definitivamente le redini della rotta musicale della band. In questo album ci sono dei pezzi molto importanti, quello che ho scelto è questa Gimme Shelter, il brano di apertura del disco. Un pezzo cupo, diciamo, da un tono minaccioso, che cattura un poco il caos della fine degli anni 60, parla di guerra, violenza, disillusione, il titolo significa dammi riparo e il testo evoca un mondo sull'orlo del disastro. Ascoltiamoci questa epocale, Gimme Shelter, The Rolling Stones. Thank you. Siete sempre all'ascolto dell'archeologo musicale dalle frequenze di ADMR Rock Web Radio. Io sono Lelio Menicocci, vi sto parlando un po' dell'anno 1969 e delle sue prelibatezze musicali. Ecco, un anno importante anche perché segna la nascita di nuovi generi musicali, soprattutto in Inghilterra, dove si sviluppa il cosiddetto rock progressivo, un genere che vedrà il proprio momento di grande fulgore proprio in quegli anni. È chiaro che anche oggi ci sono molti che seguono questo genere, che è uno dei generi più amati, però effettivamente tra il 69, 74, 75 il rock progressivo ebbe una larghissima diffusione e un grandissimo seguito anche in Italia. Uno dei dischi simbolo del rock progressivo è il primo disco dei King Crimson, questa fantastica band che ha visto varie anime, ma in cui una costante è la presenza del genio del chitarrista Robert Fripp. Questo disco è effettivamente una icona della musica di quel periodo, a partire dalla copertina famosissima, dal primo brano, la dirompente 21st Century Schizoid Man. E da questo disco io vi faccio ascoltare però un pezzo più rilassato, che è questa bellissima I Talk to the Wind, The King Crimson.
Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told
Ed erano i King Crimson con questa fantastica A Talk to the Wind. Abbiamo parlato del rock progressivo, progressive rock, e continuiamo su questa falsariga perché nel 69 fu pubblicato anche il primo album degli Yes, una formazione che nel corso del tempo diventò più strutturata, ha prodotto degli album anche molto complessi, spesse volte è stata anche un poco tacciata di essere ipertecnica, di produrre della musica che a causa dell'alto tecnicismo era un poco freddina all'ascolto, però effettivamente sono stati un gruppo che ha segnato particolarmente quel periodo. Nei primi album soprattutto, fino probabilmente a Tales from Topographic Oceans, è stata sicuramente una band che nel filone progressive è stata tra le più apprezzate. Il primo album degli Yes sicuramente non vede la formazione strutturata come negli album successivi. C'è una prima formazione composta da John Anderson alla voce, Chris Squire al basso, Peter Banks alla chitarra, Tony Kaye al pianoforte e all'organo e Bill Bruford alla batteria. Questi membri furono presto sostituiti, alcuni di loro, in particolare Peter Banks fu sostituito da Stevie Howe e Tony Kaye al pianoforte e all'organo fu sostituito dal grandissimo Rick Wakeman. Comunque questa formazione è a mio avviso molto valida e il disco stesso è molto valido, anche se contiene qualche cover, ma si vedono già in embrione quelli che sono i tratti distintivi del suono degli Yes. E poi lasciatemi dire, questa voce di John Anderson che è veramente il marchio di fabbrica di questa band, una voce particolare, unica, che caratterizza il suono degli Yes. Da questo album io vi faccio ascoltare questa canzone Looking Around, composta appunto da John Anderson e Chris Squire. Yes. Restiamo in Inghilterra perché ora parliamo di Tommy, degli Who. Tommy è la prima grande opera rock, si può dire. Sicuramente un grandissimo disco degli Who, un concept album concepito da Pete Townshend. Racconta la storia di un ragazzo sordomuto e cieco che dopo un trauma infantile sviluppa una sensibilità straordinaria al flipper, diventando praticamente un simbolo. Uno dei brani più celebri dell'album è appunto Pinball Wizard, il mago del flipper, un pezzo molto energico che cattura tutta la potenza degli Who. La chitarra acustica di Townshend dà questo intro al brano, e poi c'è la voce di Daltrey, e quindi a poco il pezzo si struttura e fino a diventare un grandissimo pezzo rock. Il brano racconta come Tommy, pur senza avere vista né udito, diventi imbattibile nel flipper, stupendo tutti, un pezzo davvero fantastico, un pezzo che poi è stato ripreso da tanti altri. Mi viene in mente una bellissima versione di questo brano di Elton John. Ora ci ascoltiamo quella originale degli Who, Pinball Wizard.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, the digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a supreme. Seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table kid, but I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Ed erano gli Who con Pinball Wizard, davvero boomer, fiero di essere boomer. A volte penso, anzi lo penso spesso, come sono stato fortunato, io e insieme ai miei coetanei, a crescere con questa musica. Ora vi parlo del supergruppo dei Blind Faith. Sempre nel 69 si riuniscono tre giganti della scena britannica: Eric Clapton, già nei Cream, Stevie Winwood, ex Spencer Davis Group e Traffic, Ginger Baker, batterista dei Cream, e c'è il bassista Rich Gresh, dei Family, insomma un'alleanza straordinaria che durerà il tempo di un solo album, album bellissimo, l'album Blind Faith, omonimo, con questa copertina giudicata per l'epoca abbastanza scandalosa, che raffigurava una ragazza a torso nudo con un modellino di aereo in mano. Insomma, all'epoca fu giudicata alquanto scandalosa, venne quindi spesso censurata. Tra i brani più affascinanti di questo album, che è tutto bello a mio avviso, c'è Sea of Joy, che ora vi faccio ascoltare. È una perla che mescola folk, blues, rock psichedelico. La voce di Winwood è quella bellissima che conosciamo, c'è il violino di Gretsch, insomma un'atmosfera sognante. Clapton, naturalmente, col suo inconfondibile stile, dipinge il brano con la sua chitarra. Insomma, un pezzo fantastico. Il Blind Faith, Sea of Joy, qui da ADMR Rock Web Radio. Vado a chiudere questa trasmissione con un bellissimo pezzo di Nick Drake. Nick Drake è un talento davvero immenso, una personalità troppo fragile per il mondo della musica, scomparso prematuramente a soli 26 anni. Suo album di debutto, Five Leaves Left, pubblicato appunto nel 69, è davvero un capolavoro di folk delicato, sognante, caratterizzato da arpeggi acustici raffinati, arrangiamenti orchestrali di altissimo livello. Tra i brani più suggestivi di questo album c'è The Doors of Mary Jane, un pezzo che racchiude davvero tutta la poetica di Drake. I testi sono enigmatici, c'è un'atmosfera sospesa, una melodia avvolgente. Questi pensieri di Mary Jane sono avvolti da un alone di mistero e il brano infatti può essere letto in diversi modi, o è una riflessione forse su una figura femminile un poco idealizzata, Mary Jane, oppure, secondo alcuni, un'allegoria sull'uso della marijuana, Mary Jane, appunto, anch'essa, vista come una via di fuga da Drake, da un mondo che lo stesso Drake sentiva sempre più distante. Comunque Nick Drake è stato davvero un grande caposcuola, ha influenzato generazioni di artisti. Un artista riscoperto peraltro solo anni dopo la sua scomparsa, ma oggi è giustamente celebrato come uno dei più grandi cantautori di sempre. Ascoltiamoci quindi The Doors of Mary Jane, il grandissimo Nick Drake.
Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies or goes out in the rain? Where she's been and who she's seen in her journey to the stars? Who can know the reason for her smile? What are her dreams when they've journeyed for a mile? The way she sings and her brightly colored rings make her the princess of the sky. Who can know what happens in her mind? Did she come from a strange world? Leave her mind behind. Long lost sighs and her brightly colored eyes tell her story to the wind. Who can know the thoughts of Mary Jane? Why she flies, goes out in the rain? Where she's been, and who she's seen in her journey to the stars? Thank you.
It's All Over Now, Baby Blue, cantava un tempo Bob Dylan. It's All Over per oggi, sta finendo la trasmissione, però è un It's All Over momentaneo, perché naturalmente l'archeologo musicale tornerà con una nuova puntata. A proposito di Dylan, chi non avesse visto il film sui primi anni di carriera di Dylan, quelli fino al Festival di Newport del 65, lo andassi a vedere, perché è davvero un bellissimo film, davvero sono rimasto molto molto contento di averlo visto. Che dire, allora, continuate a seguire ADMR Rock Web Radio, questa nostra grandissima radio, quindi continuate ad ascoltare le trasmissioni dei miei colleghi, andatevi a riascoltare anche i podcast sia dell'archeologo musicale che di tutte le altre trasmissioni dei miei colleghi, e Lelio Menicocci vi dà, come di consueto, appuntamento alla prossima trasmissione dell'archeologo musicale. Cercate di dimenticare un poco, se siete rimasti un poco scioccati dal recente festival di Sanremo, insomma sapete che in ADMR Rock Web Radio potete trovare un ottimo antidoto. Alla prossima, ciao!